Bene, allora cominciamo questa sessione sul mercato. Naturalmente in un momento come questo, in un festival come questo, una sessione sul mercato non poteva assolutamente mancare, perché siamo di fronte a un fenomeno che sta assumendo delle dimensioni sconcertanti persino per chi le studia da tempo. Abbiamo di fronte un mercato dell'arte che ormai non dipende più neanche dal ciclo economico, nel quale appunto quando gli analisti finanziari fanno anche previsioni preoccupate sull'andamento di medio termine di tutta una serie di mercati finanziari, il mercato dell'arte contemporanea continua a segnare record, continua ad attirare un'attenzione crescente. È chiaro quindi che questo tema va considerato con attenzione e non c'è modo migliore di farlo naturalmente che attraverso le parole dei protagonisti, di chi questo mercato lo fa tutti i giorni, di chi lavora in questo ambito tutti i giorni. Abbiamo qui una rappresentanza eccezionale di quello che è il sistema italiano dell'arte contemporanea e non soltanto italiano. Direi che quindi la cosa migliore sia passare direttamente alla parola ai protagonisti e comincerei con Massimo Minini.
Buongiorno. L'invito di 2 mesi fa a questo convegno mi ha molto preoccupato, non perché non sappia parlare in pubblico, ma anzi è una delle cose che preferisco fare ultimamente, ma perché onestamente non sapevo cosa dirvi e continuo a non saperlo tuttora. Ho preso degli appunti, li ho modificati, ho cambiato le virgole, avrei voluto dire delle cose, in realtà ne ho dette delle altre, gli appunti sono diventati un discorso e voi sapete come vanno le cose, quando si parla si è carini col pubblico, quando si scrive al computer a volte ci si lascia prendere la mano. A tal punto che ho pensato che l'intervento avrebbe potuto essere forse più teatrale se a leggerlo non fossi stato io ma Simone, a cui chiedo di salire sul palco e prendere la parola al mio posto. Grazie.
Supermarché. Pandolfo era di queste terre signore incontrastato, capitano di ventura, tagliagole, dittatore come tutti i boi arricchiti con le guerre, ma si fece perdonare con l'arte. A parte la scuola preistoria in generale, l'arte è sempre servita a giustificare ogni inequizia, non nel suo nascere, non quando l'artista in studio si prende la testa fra le mani e si chiede che fare, ma appena uscita dallo studio ecco che il mondo, un certo mondo, è lì pronta per usarla l'arte. Ai tempi di Pandolfo, ma anche ai tempi di Pericle o Nerone, di Carlo V e di Giulio II, l'arte veniva bellamente usata per fini di potere. L'arte è un'arma a doppio taglio, ha un diritto ad un rovescio, ha un contenuto a volte e può essere usata e sottomessa per secondi e anche terzi fini. Pandolfo era dunque capitano di ventura. Fece un mucchio di soldi, perché è questo che alla fine gli uomini vogliono. Soldi per avere il potere per avere soldi e donne. Per questo sono meglio le donne al potere. Se ne fai tanti di soldi, dopo aver comperato l'impossibile, ti accorgi che l'arte potrebbe farti accedere ad un livello superiore, far dimenticare le malefatte, proiettare te e la tua discendenza in un empirio altissimo, da vari peccati e l'origine delle fortune. Così Pandolfo, che aveva naso o buoni consiglieri, fece erigere il tempio malatestiano, niente meno che da Leon Battista e Piero, 2 dei più grandi di ogni tempo, i 2 massimi del momento, una scelta incredibile per un lanzichinecco ante litteram. Ma a volte i geni del male e del bene supremo coabitano volentieri nella stessa persona. È il genio allo stato puro, il superuomo cui tutto è concesso. Ne abbiamo esempi anche oggi. Non voglio dilungarmi su un concetto che ormai vi appare chiaro, l'arte sbianca. Thyssen, il grande collezionista conteso e vesteggiato tra Lugano e Madrid, fonda le fortune della propria collezione sul lavoro dei deportati italiani in Germania serviti sul piatto d'argento da Adolfo. Gli archivi dell'Asia da poco aperti, ammesso che qualcuno ancora non lo sapesse, lo dicono a chiare lettere. Thyssen quindi, ma anche Siemens e Krupp. D'altronde le più grandi imprese d'arte che noi ammiriamo, piramidi, Colosseo, non sono forse state fatte con gli schiavi? Si vede che così va il mondo, il migliore dei mondi possibili. Anche oggi l'arte serve a questo, almeno nella fase successiva alla creazione. Solo che oggi c'è il mercato. Non facciamo più prigionieri e le cose sono un po' commutate. Non si commissionano più affreschi. Difficile poi strapparli e mandare da Sotheby's. Oggi l'arte è roba da vendere al meglio, specialmente quando va su come ora. Ad ogni piè sospinto ci arriva la richiesta di un'intervista sul rapporto tra arte e mercato e ci chiedono come è andata la fiera, come andranno le aste, come andrà l'anno prossimo. Il mercato è un sistema, un festino cui tante componenti partecipano e non solo i mercanti, le aste, i collezionisti, la critica. Anche i musei si sono bellamente gettati nella mischia da quando lavorano direttamente con i giovani artisti emergenti, innalzandoli da subito agli onori degli altari. le gallerie sono naturalmente in prima linea nelle operazioni, a tal punto che a volte danno persino vita a fondi di investimento, come d'altronde le banche spesso in accordo con case d'asta rampanti. Che l'arte attribuisca quarti di nobiltà altrimenti inesigibili lo afferma l'acquisto Pinot di una famosa casa d'aste. Possiamo considerare questo passaggio come l'attacco finale al cuore del sistema. Il superpotente che per farsi perdonare la ricchezza acquistava opere, magari cedendole al museo, esentasse of course, naturalmente con la targhetta di rito per ricordare la moglie defunta. Oggi piazza un affondo e non compra più opere ma tu cur la centrale di smistamento all'ingrosso, avendo così accesso diretto alla fonte. Il passaggio obbligato nel bosco dell'arte dove è più agevole piazzare la tagliola. Certo che fare di tutta questa merce, anche di alto livello per carità, che sta invadendo il mondo, ma ci facciamo un bel museo, ci compriamo un palazzo e la esponiamo alla pubblica ammirazione ad esornamento del De Cuius. Così Pinot compra un palazzo a Venezia, Sacci uno sul Tamigi, Heiner Friedrich e soci uno sul Potomac, eccetera. Non vorrei fosse scambiata per invidia, però è così che va il mondo oggi, forse il migliore dei mondi possibili. Nel 1759 la guerra dei sette anni è al massimo della sua virulenza. A Ginevra Jean-Marie Arouet pubblica Candide ou de l'Optimiste. A Madrid nel 1799 Goya presenta i Capricci. Un rito di rinnovamento. L'arte moderna deve avere come oggetto il pittore stesso. Il suo sguardo fagocita il mondo e ce lo restituisce sotto forma di immaginazione e di critica. La teoria della provvidenza di Leibniz viene fatta a pezzi dai disastri di Candide. Il brutto irrompe nel mondo delle arti. I disastri sono non solo all'ordine del giorno della storia, ma anche della storia dell'arte. Che cosa c'entra col mercato? Con Voltaire, Goya, Canova nasce l'artista moderno, nasce l'artista con il suo ego smisurato, nasce il pensiero dei lumi, della ragione, l'individuo, e pare tramontare la divina provvidenza. Ma la ragione, come l'arte, è un'arma a doppio taglio. Quando si addormenta, genera mostri. Da allora ogni volta che la ragione si è assopita sono uscite le bestie. Intendiamoci, cioè, uscivano anche prima, ma le ragioni non erano spiegate razionalmente. Si pensava agli dei rabboiati, al dio degli eserciti, a cause metafisiche, ultraterrene ed imperscrutabili. Oggi sappiamo che è solo colpa nostra. L'arte procede dunque tranquilla nel suo farsi, ma il mondo là fuori, che aspetta il prodotto, crea questi mostri. Intendiamoci, gli artisti non sono delle vergini. Nella maggior parte dei casi sono complici e quelli più impegnati la fanno passare come una scelta pseudo-situazionista. Volete arte? Pagate. Così trionfa il sistema dell'arte e dell'economia ad essa generata. Ora, senza banalizzare, possiamo in due parole dire che ciò che oggi chiamiamo arte in realtà ha servito a padroni molto diversi. Nella preistoria si esorcizzavano forze oscure o si propiziava la caccia. In Egitto si adorava il sole del faraone. In Mesopotamia si elogiavano le conquiste dei re. In Grecia nasce l'uomo. A Roma col ritratto nasce l'individuo. Con il cristianesimo si tenta di dare un volto a Dio e dei santi. Nel Settecento tornano gli dèi, nell'Ottocento, dopo i Pompei, con la celebrazione dei poveri. Lo stupore della natura incontaminata, gli impressionisti se ne accorgono mentre arriva l'inquinamento, eccetera. Di cosa si occupa l'arte oggi? Ma dell'arte, diamine, in un'euforia introspettiva, in una baldanza tautologica che alla fine ha posto l'accento sul sistema dell'arte, facendolo assurgere a tema unico, protagonista, scopo e fine. Nell'accademia si insegna come sfangarla, come fare a farcela, si spiega come funziona il gioco nelle sue mille sfaccettature. E qualche artista più intelligente è riuscito a farne un tema credibile, fondato, una riflessione sul sistema e dei suoi limiti o difetti, un tema su cui ridere o piangere. In questa ambascia il mercato, ma quello con la M maiuscola, si è presentato come il garante, il mentore, e come il gatto e la volpe di Pinocchio propone di piantare gli zecchini d'oro nel campo dei miracoli. Così compriamo i futures dell'arte come i carichi di petrolio che aumentano di valore durante il viaggio dalle petroliere. Oggi si compra l'arte con prezzi assurdi, puntando su rialzi, una specie di pronti controtermine. Si compra col naso e con le orecchie, più che con gli occhi del cervello. Investiamo, come nel 600 olandese, sui bulbi del tulipano miracoloso. Ma un giorno il bulbo andrà ben piantato, farà un bellissimo fiore e non varrà più nulla, eccetto il piacere di quella vista. Compriamo la foto di Carla Bruni nuda fatta da Michel Comte, Christie, New York, 10 aprile, a $91,000 solo per via di Sarkozy. Diciamo, per essere generosi, che prezzo e valore sono due variabili momentaneamente indipendenti. Il mercato non è il male assoluto, ha aiutato molto lo sviluppo. Mercato ce n'è sempre stato, pensiamo a Firenze, alle Fiandre, alla Spagna, Parigi dall'800 al dopoguerra. Ma oggi il mercato non è solo un aiuto, ma lo scopo prima dell'utilizzo. Non si guarda più al contenuto dell'opera, ma alla sua rentabilité. Se l'artista è ben chiacchierato, allora tutto funziona a meraviglia. Certi che presto apparirà nelle grandi aste internazionali, garanti via la quotazione della bontà dell'assunto. Miracoli, effettivamente, l'arte ne ha fatti in campo finanziario, e come. Vediamo chi resterà col cerino in mano questa volta. Qualcuno si è già rimasto dopo il 90 e più si gonfia il pallone, la bolla, più le vittime saranno ustionate. I derivati non ci sono solo in banca. Adam Smith si rivolta nella tomba. Anche Pinochet era un convinto assertore del libero mercato. Henry Kissinger ha buttato giù Allende, ha installato Pinochet ed ha fatto 400.000 morti in Cile, sempre in nome del libero mercato. Oggi, anche in arte, non possiamo più parlare di capitalismo, ma di supercapitalismo ormai fuori controllo e padrone del mercato. Le art corporations dettano la linea ed accaparrano i talenti, anche quelli apparentemente più contro. L'anello si è saldato tra case d'asta, fondi di investimento, super collezionisti e alcune gallerie. Le aste controllano le gallerie ed anche le fiere più schierate si sono in qualche modo arrese all'evidenza. Il conflitto di interessi è stato abolito, ma alla fine temo che il libero mercato, che ancora cova sotto la cenere, presenterà il conto. Per qualche decennio le avanguardie si avevano fatto riflettere sul mondo. Oggi semplicemente lo riflettono, vi si specchiano e se ne compiacciono. Così anche la tragedia si tramuta in pittura di genere e forse in commedia. Salvatore Rosa, a proposito di collezionisti di pittura bambocciante, piena di storpi e mendicanti, diceva: «Ciò che aborriscono vivo amano dipinto». Tutto questo attiene al sistema occidentale che, dopo una fase di benessere e sviluppo, sta mangiandosi il mondo, divenuto ormai piccolo, e le sue risorse. La corsa pazza dell'arte mercato fa il paio in piccolo con quella corsa agli armamenti, all'acqua, al petrolio, alle produzioni di merci che stanno invadendo il nostro orizzonte. Il mondo vivente è danneggiato dalle attività produttive, ormai evidente, e l'arte, nella sua fase virulenta di iperproduzione, aggiunge pene invece che toglierne, invece di essere una medicina. Ovviamente, visto il pulpito, questa non è una critica alle gallerie dal mercato tout court, ma all'irrompere del supermercato. Un mercato è importante e riesce persino ad autoregolarsi, come dicono i liberisti, se ci si limita alla modica quantità come per l'alcol. Oltre certi limiti si perde il controllo ed il sistema si avvita in un'orgia tra l'autocelebrativo ed un inconsapevole cupio di soldi. Come ha scritto Emanuele Severino recentemente, il capitalismo trimonta perché è costretto, prendendo coscienza del proprio carattere autodistruttivo, a darsi un fine diverso dal profitto, cioè la salvaguardia della base naturale e la salvaguardia della tecnica. Il nemico più implacabile e pericoloso del capitalismo è il capitalismo stesso. Il mercato, inteso in questo senso e con le dimensioni attuali, è di fatto lo sfruttamento sistematico della frattura tra gli uomini e la loro cultura. Divide et impera. Persino un brutto e tardo trittico di Francis Bacon riesce a fare un assoluto ed assurdo record. La società di massa, l'avanguardia di massa, ha prodotto non solo l'immondizia per i clienti, ma ha prodotto e plasmato anche i clienti. Questa l'ho presa da Adorno. L'arte, arresasi ormai al mercato, anzi divenuta complice, partecipa alla festa della società dello spettacolo di memoria situazionista, quel movimento di Jorn, Pinault e Debord che oggi celebriamo per metterlo a tacere. Diciamo che sarebbe ora di smetterla di fare domande idiote sui prezzi e cominciare a interrogarsi sui perché. Diamine, qualcosa da dire c'è anche oggi, oltre al cambio euro-dollaro. Massimo Minini.
È interessante notare, lo dico da economista, che in alcuni passaggi del discorso di Massimo c'era di fatto, come dire, un marxismo ortodosso, cioè la teoria dell'alienazione, la teoria dello sfruttamento. E questo, come dire, è un punto di partenza veramente interessante, per certi versi inaspettato. A questo punto direi che la cosa migliore sia invece dare la parola a Mario Cristiani, che non credo, come nessuno delle persone qui a questo tavolo, abbia bisogno di presentazione, per chiedergli anche, come dire, una reazione immediata alla provocazione di Massimo.
Quello che diceva Massimo, un'analisi molto, molto forte, molto anche un po' drammatica di quello che sta succedendo. In un certo senso, per me la stessa cosa che dice lui potrebbe portare a qualcos'altro, no? Nel senso, la grande attenzione che c'è sull'arte contemporanea di adesso, la grande mobilitazione di persone intorno a questo, che è testimoniata anche dal mercato, sono degli indicatori che fino a pochi anni fa erano quasi inimmaginabili. Per me tutto questo movimento, diciamo questo moto che sta succedendo, rappresenta la possibilità di realizzare qualcosa come questa città che è qui dietro. Come ha detto anche prima Massimo, per farsi perdonare probabilmente, ma noi lasciamo solamente dei posti tremendi, cioè noi possiamo anche utilizzare tutto questo attenzione, tutto questo movimento per trasformare i posti dove si sta vivendo adesso. Queste città che si chiamano città d'arte, questo è un po' un leitmotiv mio, ma passato la palla così davanti a porta vuota, io bisogna che faccia gol. Adesso possiamo fare qualcosa subito, in pratica, usare tutta questa attenzione non per tenere tutto dentro il mondo dell'arte, ma forse per muoversi verso fuori, verso tutte le altre parti della società e trasformare lo spazio fisico dove si sta, i posti dove si vive noi adesso e quello che noi si lascia dopo, veramente richiedono stan ginocchioni fissi a pregare che la gente che viene dopo non ci voglia proprio cancellare. Stiamo costruendo delle città bruttissime, lavoriamo in delle zone industriali terribili. Forse tutto questo afflusso anche di risorse, tutta questa attenzione, questa che io proporrei di trasformare proprio in una specie di documento per costituire, come dire, qualche base comune tra tutti gli operatori del mondo dell'arte contemporanea in Italia, per interloquire verso le amministrazioni pubbliche, verso anche gli altri attori, diciamo, della vita sociale. Anche i numeri, diciamo, del mercato indicano che probabilmente si possono fare cose più importanti, si può trasformare veramente la realtà. Bisognerebbe cominciare a mettersi insieme e cominciare a farlo, perché quando abbiamo cominciato anche noi con Maurizio Rigillo e Lorenzo Fiaschi, cioè, è partito 1 milione di lire per uno, quindi praticamente senza soldi, e adesso abbiamo aperto questi spazi, eccetera. Insomma, voglio dire, quello che si può fare con l'arte è cercare di trasformare il mondo. Gli artisti ce lo fanno. Se quegli altri hanno bisogno di farsi perdonare, usiamo questo bisogno di farsi perdonare per migliorare la vita di tutti e lasciare dopo di noi dei posti belli come quello dove siamo ora. Questo è chiaro, eh? Un po' più semplice. Grazie.
Direi che in poche parole Mario ci ha posto un interrogativo importante, che ovviamente prosegue anche un po' in modo ideale la provocazione che aveva introdotto inizialmente Massimo, cioè questo senso anche un po' di responsabilità nei confronti di quello che sta succedendo, responsabilità nel senso di essere consapevoli delle implicazioni che tutto questo sistema ha per la costruzione, se vogliamo, del nostro ambiente culturale, simbolico e non soltanto fisico, e quanto effettivamente l'arte oggi nella sua centralità possa contribuire a questo. Mario ha anche giustamente sottolineato quante scelte insensate si siano fatte da questo punto di vista negli ultimi anni, pensando che in fondo questi aspetti fossero i meno importanti, più trascurabili. E questo naturalmente ci ha messo anche un po' in difficoltà rispetto a un contesto internazionale che chiaramente non dappertutto, però in alcuni ambiti effettivamente ha operato scelte molto diverse. Ci sono paesi europei nei quali effettivamente la cultura sta diventando un linguaggio per rimodellare in alcuni casi anche in modo socialmente sostenibile, cioè senza creare i soliti fenomeni di gentrificazione che conosciamo, sono tipici invece di questo tipo di dinamiche altrove. Quindi l'arte è stata anche usata un po' per rimodellare questo tipo di ambienti urbani. In realtà però l'Italia in qualche modo sta cominciando a, dopo anni nei quali abbiamo parlato dei limiti, della marginalità del nostro sistema, l'arte sta un po' cominciando da questo punto di vista a far passare il messaggio di un paese che con tutte le sue difficoltà e tutte le sue contraddizioni però sta tornando a essere un paese interessante. E da questo punto di vista allora non si può che chiedere a Pepi Marchetti, che appunto da questo punto di vista un interlocutore particolarmente interessante, visto naturalmente il progetto appena avviato della Galleria Gagosian a Roma, come ha visto lei questa situazione, questa scelta appunto di aprire in Italia, questa relazione che si comincia a disegnare con il sistema italiano?
Dunque, sicuramente mi rendo conto che la decisione di aprire una galleria come quella di Gagosian in Italia e a Roma, insomma, abbia destato molta curiosità, molto interesse. D'altra parte, una grande sorpresa, devo dire, anche per me, quando Larry Gagosian me ne parlò per la prima volta. Mi resi poi subito abbastanza chiaramente conto che questo desiderio, questa idea era poi molto legata al ruolo di eccellenza che comunque l'Italia ancora ha nell'immaginario di tutti i protagonisti, tutti coloro che si interessano di arte e di cultura. In questo senso penso che l'Italia non abbia mai smesso di svolgere quel tipo di ruolo o avere a livello internazionale questa connotazione. E quindi quest'idea, che poi forse da alcuni punti di vista può sembrare bizzarra e, come vi dicevo, appunto lo sembrò inizialmente anche a me, assume comunque una dimensione molto più naturale. Questo noi lo vediamo tutti i giorni: invitare un artista a Roma ad esporre in una città che insomma ha comunque assolutamente uno status di ruolo mitico, quindi un genius loci che non è assolutamente scalfito da nessuna polemica che ci può essere sul nostro paese, è ancora un invito molto allettante, magari poterlo fare in uno spazio che è una galleria, però è anche uno spazio molto diverso dagli spazi tradizionali, diciamo, delle gallerie d'arte, e lo rende magari un invito ancora più allettante. Quindi in un certo senso, ecco, la risposta a questa domanda in particolare, forse magari ad alcuni potrà risultare una risposta banale, non c'è necessariamente una riflessione su quello che l'Italia o comunque il sistema italiano dell'arte contemporanea, diciamo, fa o sul ruolo che essa svolge adesso. È comunque un ruolo e un'impressione che durano nel tempo, e sicuramente siamo qui comunque con il desiderio e la volontà di stabilire dei legami molto forti con la comunità e con gli altri operatori del settore. Spostando, voglio dire, anche un po' l'attenzione da Gagosian e da questo, appunto, questo arrivo in Italia che ha destato così tanto interesse, e vorrei dire, riguardo a quello di cui si stava discutendo, che io sono molto concorde con quello che diceva Mario, cioè credo che questo momento di grandissima attenzione, di grande mobilitazione di risorse che c'è intorno all'arte contemporanea, da dovunque esso venga e per quanto esso possa durare, e credo che nessuno di noi veramente lo sappia, nessuno di noi abbia veramente sarebbe bello avere la palla di vetro, la sfera di cristallo che molti collezionisti ci chiedono di tirare fuori, ma in realtà, appunto, non ce l'abbiamo. Ed è vero anche che sì, sembra questo mercato essere un po' scollato dal mercato diciamo più ampio finanziario, anche se poi in realtà, insomma, si possono fare tante considerazioni che spiegano un po' alcuni fenomeni. Credo che, insomma, Mario abbia comunque messo in luce le grandi opportunità che esistono in questo momento, e credo che alcuni galleristi, così come diversi, insomma, altri operatori, le istituzioni, gli artisti, stiano veramente cogliendo questa opportunità. Volendo comunque, diciamo, nonostante l'atteggiamento assolutamente ottimista che condivido con Mario e forse in contrapposizione a Massimo Minini, vorrei lanciare un po' una provocazione quasi, perché è una cosa che poi mi chiedo e alla quale ancora non ho dato risposta, che è quella che tutto sommato ci sorprende quanto l'arte contemporanea sia diventata di grande interesse, abbia allargato enormemente il suo, diciamo, bacino di utenti, di protagonisti, appunto, interessati, anche proprio questo lo vediamo chiaramente dal mercato. E mi chiedo se l'arte, quindi comunque gli artisti, la loro produzione, il loro pensiero, possano con questo fenomeno perdere qualcosa di quello che hanno sempre rappresentato, ovvero l'anticipazione forse di certi pensieri, la rottura con il modo corrente magari di vedere le cose. Cioè, mi chiedo quindi se questa sempre più allargata, questo avvicinamento diciamo del grande pubblico con l'arte contemporanea, che è, direi, un fenomeno abbastanza nuovo, no? Ed è quello poi che a ricasco crea anche i grandi fenomeni del mercato, perché poi alla fine il mercato è dettato da domanda e offerta, e se si fanno grandi prezzi non si fanno tanto perché ogni tanto, come si dice, i galleristi speculino sui loro artisti, ma si fanno perché c'è molta richiesta e perché ci sono compratori nuovi con grandissime disponibilità che entrano, come abbiamo visto qualche giorno fa, improvvisamente sul mercato e rompono, diciamo, molte aspettative. Però ecco, mi chiedo se questa vicinanza possa a un certo punto togliere qualcosa al portato di avanguardia, insomma, di rottura, che è sempre stato tipico dell'arte contemporanea. Chissà se qualcuno ha un'idea in proposito.
Questo problema in particolare, cioè il fatto che, contrariamente per esempio alla dinamica classica che esaminava per esempio Tom Wolfe nel suo libro, appunto, che in italiano è stato tradotto con il titolo Come ottenere successo in arte, cioè questo ciclo classico per quale l'arte si presentava inizialmente come un'arte di avanguardia, in particolare di rottura, di opposizione costituzionale al sistema, per poi, quando diventava legittimata, diventare improvvisamente, come dire, l'arte di sistema che rovesciava completamente le sue posizioni. Questo tipo di dinamica in realtà negli ultimi anni si è perso completamente, cioè noi siamo di fronte a una scena artistica nella quale, come dire, pur essendoci una grande consapevolezza dei temi sociali, c'è anche allo stesso tempo una completa accettazione del senso dei meccanismi di mercato. A me, per esempio, ha particolarmente colpito nell'ultima Biennale di Berlino che il booklet che in qualche modo illustrava, quindi presentando le opere, i credits principali dei vari artisti, quindi al pubblico tutte le opere in mostra, conteneva per esempio una descrizione dettagliata delle cortesi che avevano a che fare quindi con il processo di produzione delle opere dei singoli artisti, delle singole opere in mostra, una cosa che per esempio io almeno personalmente non avevo mai vista presentata addirittura nel booklet sintetico, che è quello che viene offerto proprio con l'informazione minimale che serve alla visita. Ed era certo una biennale non disimpegnata dal punto di vista dei temi sociali. Quindi, insomma, direi che da questo punto di vista si sta creando una sintesi nuova sulla quale dobbiamo riflettere. Io a questo punto a Massimo De Carlo chiederei, oltre naturalmente alla massima libertà di intervenire nel flusso delle cose che ha già sentito, anche se ritiene, una considerazione che a me personalmente interessa molto, ma credo in parte anche al pubblico, anzi sicuramente anche al pubblico, proprio perché cominciavamo a parlare di questi processi di trasformazione della città legati all'arte, quali erano un po' le sue considerazioni sulla evoluzione che sta subendo oggi Milano da questo punto di vista, perché parliamo di una città che per molto tempo è stata la capitale indiscussa dell'arte contemporanea italiana, che oggi vive una situazione diversa, ma che sta anche attraversando delle dinamiche molto interessanti. Il nuovo polo galleristico di Via Ventura, al quale naturalmente appunto Massimo De Carlo, anche proprio con la sua decisione di spostare lì la sua galleria, ha contribuito in maniera importante, rappresenta un esempio molto interessante di queste dinamiche di trasformazione. Ecco, sarei molto curioso da questo punto di vista di conoscere il suo punto di vista su questo tipo di temi.
Volentieri rispondo a questa domanda, ma prima mi premeva, come si può dire, puntualizzare alcune cose. E intanto, come tu mi hai ricordato, io sono felicissimo di partecipare, non che tu mi abbia ricordato che sono felice, ma tu sai, io credo molto in questo festival, credo che sia una cosa molto utile e credo che sia ancora più utile il fatto che si parli pubblicamente di una cosa così complicata e allo stesso semplice qual è il mercato. Però devo confessare che ho la sensazione che la parola mercato, la parola gallerista, soprattutto in Italia, sia afflitta da una sorta di pregiudizio. In effetti, voglio dire, qui abbiamo un economista che ci parla di arte, abbiamo una direttrice di una università che fa anche la curatrice di un museo, e quindi mi sembra sempre strano che il gallerista debba essere interpellato come un protagonista del mercato. Da un lato lo si capisce, da un lato è un'autostrada, diciamo così, percorribile, diciamo, con tutti gli autogrill a distanza determinata, dall'altro il gallerista ha un ruolo, diciamo così, completamente diverso. E appunto mi ricollego a questa tua sorpresa della Biennale di Berlino per rivendicare alla fine l'unico vero ruolo che ha in genere un gallerista, perlomeno nei suoi primi anni di attività, e se ci riesce, se riesce a fare una sorta di quadratura del cerchio dove mette insieme economia, comunicazione e creatività, anche quando, diciamo così, si trasforma da semplice gallerista, da semplice compagno di viaggio di alcuni artisti, di alcune situazioni, quando si trasforma in una piccola azienda strutturata che produce un'economia più o meno grande. E in effetti io credo che il gallerista e la galleria, soprattutto in Italia, dove io non sono poi così ottimista come diciamo a livello di, io vedo tanti musei, però non li vedo spesso, non li vedo diretti da persone in grado di dirigerli. Io vedo grandi iniziative spesso estemporanee, Io vedo curatori che non frequentano più gli studi degli artisti, io vedo tante cose che non funzionano. E devo dire che in mezzo a tutte queste cose che non funzionano c'è una galleria, magari non la mia, ma altre gallerie, che svolgono una funzione, secondo me, che non è svolta da nessuno, quella di essere un laboratorio straordinario dove idee, produzione, comunicazione, vendita e tutto quanto fa parte del ciclo, diciamo così, dell'arte, viene in qualche modo seguito. Diceva qualcuno che un gallerista è molto più bravo di un curatore, perché oltre a curare le mostre cura anche gli interessi propri e degli artisti. E in parte devo dire che questo è, diciamo così, è vero e non è vero, ma c'è la possibilità che sia vero. Allora, ho la sensazione, insomma, che spesso in Italia il gallerista sia, diciamo così, visto attraverso uno stereotipo. E mi piacerebbe citare, visto anche che l'inizio di Minini è stato, diciamo, dal punto di vista letterario piuttosto elevato, mi piacerebbe prendere a caso alcune frasi di un romanzo del 1886 di Zola, L'Opera, in cui parla di un artista che cerca disperatamente di arrivare al successo, c'era questo problema anche allora, e così, tanto per far capire un po' come viene visto il gallerista in Italia. E dunque, questo mercante di quadri, e qui inizia, diciamo così, la citazione da Zola, era un omaccione infagottato in un vecchio cappotto che gli dava l'aria di un malandato vetturino, faccia rossa chiazzata di viola e con voce da alcolizzato. E lui, sotto lo spesso strato di grasso, il mercante, era comunque un valente intenditore che aveva il gusto e il fiuto della nuova pittura. Non si confondeva mai con gli imbrattatori mediocri, puntava dritto distinto sugli artisti originali, ancora contestati, di cui il suo paonazzo naso da ubriacone fiutava da lontano la riuscita. Questo non gli impediva naturalmente di mercanteggiare ferocemente con una scaltrezza implacabile per portarsi via a basso prezzo il quadro che gli faceva gola, e poi si contentava di un guadagno 20, 30, 50%, avendo puntato sul rapido ricambio del suo piccolo capitale, senza comprare mai nulla al mattino che non sapesse a quale dei suoi amatori avrebbe rivenduto la sera. Oltretutto sapeva mentire in modo eccelso. Ecco, in realtà ho sempre avuto la sensazione che il gallerista sia sempre in qualche modo legato a questo stereotipo. E non è vero. Non è vero perché, come tu hai detto, alla Biennale di Berlino compaiono qua e là i cortesi dei galleristi, e compaiono per una semplice ragione, perché la Biennale di Berlino non ha una lira e la maggior parte delle opere che vengono spesso prodotte dai galleristi, i quali non sono soltanto persone che si occupano appunto del mercato, ma sono persone che si occupano di realizzare opere talvolta costosissime e che non hanno un mercato. Quindi questo per, diciamo così, puntualizzare rispetto a quello che è il nostro ruolo. Oltretutto qui questo ruolo è rappresentato in modi molto diversi, quindi voglio dire, non è né bianco né nero, ci sono molte sfumature. Per quanto riguarda Milano, Milano è una città che a mio avviso vive in modo abbastanza intenso quella che è l'economia dell'arte. E lo vive abbastanza in modo intenso perché intanto è il centro finanziario italiano e come molti avranno già sospettato, uno degli hobby dell'alta finanza è quello di comprare e talvolta scommettere e speculare, come aveva già anticipato Massimo, sulle opere d'arte vincenti. Poi naturalmente cambia il livello, mentre l'oligarca russo si affida direttamente alla grandissima qualità, o a quello che si pensa sia grandissima qualità, è chiaro che il protagonista della finanza milanese magari lavora su delle blue chip di artisti più o meno giovani, più o meno affermati, e ognuno insomma ha la sua fascia nella quale sbizzarrirsi, nella quale immettere soldi. Questi soldi creano quello che è, diciamo così, un'economia, a mio avviso, in questo momento abbastanza strutturata. Si capisce molto bene dal numero di servizi che vengono offerti nel mondo dell'arte quanto l'economia nell'arte sia in questo momento strutturata rispetto a 20 anni fa. È anche molto più trasparente, meno a zone meno opache, e quindi è di fatto una piccola economia che si basa ancora su sistemi di comunicazione magari un po' primitivi a livello di tam-tam, gossip, amicizie, insider trading non calcolati oppure abilmente calcolati e controllati, ma comunque è un mercato, diciamo così, abbastanza intenso e strutturato. Milano vive una stagione, mi pare, buona. Credo che sia tuttora il miglior mercato per l'arte contemporanea in Italia. Via Ventura era una zona industriale, la classica zona industriale area Innocenti. Io decisi di trasferirmi a Lambrate non tanto perché avessi voglia di fare un polo, quanto perché non ho mai pensato che l'essere in prima linea all'interno, diciamo, di un distretto pedonale con negozi potesse portare qualcosa di positivo al lavoro che facevo. Questo perché, appunto, essendo un laboratorio, la galleria difficilmente riesce ad avere gli standard, diciamo così, di efficienza, quegli standard di visibilità, quegli standard di immagine che un vero e proprio punto vendita di un grande brand riesce ad avere. Quindi Lambrate come simbolo in qualche modo del nuovo, ma anche direi del vecchio, perché comunque questa benedetta arte ha un po' sempre la tendenza a rinchiudersi in un piccolo ghetto alla fine. Una volta era Brera, una volta era Montmartre, adesso siamo così sempre peggio perché siamo a Lambrate, siamo a Chelsea, che insomma non... Però, insomma, diciamo, c'è questa tendenza un po' a rinchiudersi, no? In questo senso il mercato, come diceva Pepi, effettivamente aiuta ad aprirsi, aiuta ad avere una visione diversa di quello che è, di quello che può essere l'arte. E in effetti anche qui mi viene in mente di verificare alcune cose, o perlomeno di fare un'affermazione che mi sembra opportuna e che poi di cui magari si potrà parlare. Beh, mi viene in mente che negli anni 50 un grande economista fu incaricato a livello governativo di studiare una grandissima crisi che aveva colpito le ferrovie americane. E questo signore, diciamo così, dopo un'attenta analisi, dopo aver parlato con tutti i manager, dopo aver verificato tutti i costi e tutto quanto, insomma, disse: ma il vero problema è che il management di tutte le grandi ferrovie pensa di essere nel business dei treni e non ha capito che è nel business dei trasporti. E ho la sensazione che anche nell'arte affiori dal pessimismo, diciamo così, di massimo e da alcune cose che mi vengono riferite praticamente quotidianamente da collezionisti, da operatori, da critici, non ci sia la percezione del fatto che l'arte di oggi non è più quella di 25 anni fa. Il modo in cui viene comprata in realtà non è la causa, ma è bensì l'effetto di tutto quello che sta succedendo. E quello che sta succedendo è naturalmente che l'arte è stata in qualche modo equiparata non più ad un, diciamo, ad un oggetto che vanta delle caratteristiche più o meno spirituali, che riesce a trasportarci in un altro luogo, ma l'arte in questo momento è un...
uno dei tanti apparati che determinano il nostro lifestyle, che ci fanno intravedere la possibilità di essere più intelligenti, che ci fanno capire che forse se abbiamo arte possiamo vantare uno status diverso. Non che fosse diverso prima, però adesso direi che la concomitanza di molti fattori rende questa opera d'arte, rende il mercato dell'arte sempre più vicino a un mercato di prodotto di consumo. In questo devo dire che una grande responsabilità, a mio avviso, ce l'hanno i giornalisti. Ce l'hanno i giornalisti, i quali non parlano mai di arte, ma parlano sempre solo delle quotazioni dell'arte, perché pensano che chi legge i giornali voglia soltanto sapere quanto costa un artista che non conoscono, piuttosto che conoscere quell'artista. E anche qui, insomma, ci sarebbe molto da discutere. Per quanto riguarda il ruolo del gallerista, ancora adesso direi che se è vero, e mi sento di dirlo, che il gallerista all'inizio soprattutto ha un ruolo fondamentale nella creazione, nella produzione, nell'editing anche spesso del lavoro, perché attraverso i colloqui con gli artisti che poi si determinano alcune mostre, alcune caratteristiche del lavoro, una certa finitura del lavoro qualche volta. È anche vero che man mano che il mercato cresce e questo laboratorio scompare e lascia lo spazio ad un'azienda, lascia lo spazio anche all'artista, che alla fine è il vero eroe di tutto questo meccanismo, è il protagonista, è la persona inseguita dai giornali, dai media, dai critici, dai curatori, dai direttori di museo. E diciamo così, in quel momento mi viene da pensare che il gallerista non sia più un compagno di viaggio, ma sia semplicemente un integratore, una sorta di bibita che l'artista prende per rinvigorirsi nello spirito. E da questo punto di vista effettivamente condivido un po' il pessimismo del mio illustre collega. Grazie.
Stiamo disegnando un dibattito piuttosto complesso, tra l'altro, come dire, mi piacerebbe davvero che potessimo avere il tempo di articolarlo come si sta disegnando, ma come dire, ottimo spunto per pensare già a un nuovo modo di affrontare questa cosa anche l'anno prossimo. Ma a questo punto vorrei naturalmente ragionare sulle fiere, che in questo momento rappresentano uno degli elementi fondamentali di questo nuovo scenario che si va disegnando. Qualcuno è arrivato ormai a sostenere che da un certo punto di vista le fiere sono il vero luogo significativo dove davvero chi vuole avere il senso di quello che sta accadendo in un determinato momento dell'arte contemporanea deve andare, più ancora che nelle grandi mostre e nelle biennali. Che questo sia vero o no, naturalmente, ancora una volta è un tema che richiederebbe una notevole quantità di approfondimento, però io a questo punto vorrei chiedere il punto di vista di Alexis Huberman. I will switch to English now to make Alexis able to understand the question and then to reply. What's the panorama of the contemporary art fair system at the moment and how scope fits in this particular panorama?
So, as far as the art fair, I first and foremost am an artist, so I've come to this sort of, excuse the phrase, ass backwards. It was a need as the art fair, or scope in this case, is a global, and one of the, now the largest art fairs around by square footage and gallerists and so on and so forth. But the creation of an opportunity, a place for artists, curators, even forgetting the collector for a moment, but a place for exchange of ideas, where a curator with not a lot of money can travel to one supermarket, I think is a good word for it, to explore and have a cross-section of the contemporary art field has become significant. The power used to be with the auction houses, and there's a real-time day-to-day barometer during an art fair where collectors, artists, curators, and gallerists can exchange ideas. So I hear a lot of apology for what has become another system, but I find, if you really dig a bit deeper, ultimately it's become a wonderful opportunity for the young artist, the emerging artist, the established artist, the new gallerist, the new curator, the museum, the Kunsthal, so on and so forth, to meet and network. So I'm not sure what else to say other than I see the most incredible in my, well, I'm 37, so I'm quite a young man, but still a bit exhausted by this business, and appreciative of all the energy, certainly being here in Bologna, well, Firenze, or wherever I am, I may be. I'm very proud to say that I think there's a open dialogue that never existed. It was a much more provincial business. And to see as many people talking about one topic as I've, certainly the politics in America haven't seen it. So I'm proud to say that I think the art world is finally leading a cultural push that I haven't seen in many other industries. So I don't know about economists, I don't know about businessmen, but I do know that there's a much more open dialogue occurring now than I've ever seen.
E a questo punto credo che sia particolarmente interessante sentire il parere di Massimo Di Carlo anche per il suo ruolo istituzionale e ovviamente per la grande quantità di questioni che sono state sollevate e sulle quali, come dire, gli do campo libero su quali elementi vuole riprendere e sottolineare di quanto è emerso finora.
Tanto io rappresento le 250 gallerie iscritte alla nostra Associazione Nazionale Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea e quindi l'Associazione Nazionale di Categoria degli Operatori, diciamo così, del settore. Gli interventi precedenti hanno avuto, diciamo, dei passaggi aulici di altissimo livello, di respiro a sfondo sociale altissimo, come quello di apertura di Mario Cristiani, che dice: speriamo che l'arte e gli artisti contemporanei ci aiutino a lasciare nel futuro ai posteri dei luoghi belli come questo. E io immediatamente, per contrappasso dantesco, pensavo a quello che si era cercato di fare nell'Italia degli anni 70, partorendo quel progetto meraviglioso in Sicilia su Gibellina e la città dell'arte, e ciò che invece Gibellina oggi rappresenta, cioè un ammasso di ruderi dove il grande straordinario Cretto che Burri andò a eseguire appunto nel 72, oramai è un ciuffo di crepe dalle quali l'erbaccia salta fuori e non si sa come mai, ma si può capire perché l'arte porta pochi voti. Questa economia dell'arte della quale noi oggi stiamo parlando, legata soprattutto alla vicenda dell'arte contemporanea, è un'economia che alla fine è ancora una microeconomia. E forse questo è uno dei motivi per i quali tanti giornalisti economici dell'arte vi si sono buttati sopra a pesce, convinti di poter dire qualsiasi cosa, perché tanto l'impreparazione generale è così forte, ampia e profonda, l'impreparazione, che qualsiasi notizia sia caricata da un po' di scandaletto, un po' di gossip, un po' di così, può essere passata per buona. Allora dicevo, pensavo a Gibellina, sistema crollato in tutti i suoi, eccetera. Quindi diciamo, cerchiamo di essere ottimisti, vedere il bicchiere mezzo pieno e pensiamo che questo ruolo sociale, di missione civile, etica, profondamente ricca e arricchente, che è quella dell'arte e degli artisti, con l'aiuto ovviamente degli operatori principali, a mio avviso, ma non perché li rappresento, ma perché ne sono fermamente convinto, e qui riprendo il concetto e lo do per buono al 1000% di quanto il mio collega De Carlo ha anticipato, la funzione e il ruolo primario del gallerista, diciamo, speriamo che con l'aiuto di tutti gli operatori del sistema, in un futuro, nel 2300, luoghi belli della futura contemporaneità come questo possano essere lasciati ai posteri. E veniamo poi all'esordio in chiave teatrale dell'amico Massimo Minini, che devo dire, se qualcuno dei presenti avesse avuto una propensione al pessimismo e alla depressione, adesso avrebbe già dovuto chiedere aiuto a delle pillole, perché chiaramente il dottissimo percorso cronologico che Massimo, ricco di citazioni storiche eccetera eccetera, ha fatto e di cui io prendo atto e che condivido, peraltro non posso che cercare di correggere con un colpo di coda finale per evitare, no? Cosa dici? Diciamo che quando ci fu il famoso ultimo cerino in mano nell'89-90-91, guerra del Golfo eccetera, lì le situazioni erano radicalmente diverse. i mercati erano più chiusi, il crollo del mercato e la stasi soprattutto del mercato a quel tempo fu causata, tu Massimo ricorderai molto bene, dalla speculazione che i giapponesi con i soldi non loro ma delle banche avevano cercato di fare col mercato degli impressionisti, cercando continuamente con un ritmo vorticosissimo di venderseli tra di loro. Alla fine le banche furono travolte da degli scandali per prestito a usura, vennero chiusi i rubinetti, chi rimase col cerino in mano e pagò per tutti e il mercato crollò, si tirò dietro tutto, ma allora il sistema dell'arte era molto meno, diciamo così, forte, corazzato e, se vogliamo, esteso, perché la cosa fondamentale sulla quale secondo me noi oggi dobbiamo fare mente locale è la trasversalità del mercato, è la trasversalità di tutti i mercati di ogni bene economico. Attenzione, l'opera d'arte, voi sapete, è l'unico bene che può far venire la pelle d'oca al vero economista, perché non è né frutto del capitale, né frutto della terra, né frutto del lavoro, che sono le tre componenti che determinano la definizione di bene economico, è puro valore aggiunto. Però, per miracolo e per quella necessaria necessità di, diciamo così, abbellimento della spiritualità di ognuno di noi e anche, se vogliamo, di tutto quel meccanismo di comparazioni, di, se vogliamo, manifestazione di ceto sociale, di tante, di mode, di tante cose, ecco, questa arte è entrata nel novero dei beni economici. Allora, ogni bene economico oggi ha una garanzia, quella della globalizzazione e della trasversalità del mercato. Se si ferma il mercato, diciamo così, dell'acciaio in Germania, parte quello indiano. Se si ferma il mercato indiano del... è inutile che io vi annoi, perché queste cose si leggono su tutti i giornali. Quindi diciamo che da questo punto di vista c'è una certezza e una sicurezza maggiore che la mitica candela in mano all'ultimo della catena possa sortire effetti disastrosi. C'è però da dire un'altra cosa. E qui c'è il problema comunque della speculazione. La speculazione sappiamo che da un punto di vista economico è un fattore destabilizzante di ogni tipo di mercato. Sappiamo che i cinesi che si stanno comprando tutto il ferro esistente sui mercati mondiali ha determinato la crisi del mercato del ferro, inteso proprio come materia prima, in tutta Europa, per cui la Germania non ha più ferro, essendo essa però una delle maggiori produttrici di ferro del mondo, perché i cinesi devono tirar su Pechino, le Olimpiadi, il diavolo a quattro, e quindi, diciamo, cosa succede? Succede che la speculazione, quando è abilmente manovrata, può creare delle situazioni preoccupanti. Ecco che la speculazione, laddove, nel momento in cui entra nel mercato dell'arte, ecco, può essere oggi vista sotto un aspetto completamente diverso da quella della fine degli anni Ottanta, perché si tinge di una componente modaiolo e di affluenza di enormi ricchezze e di enormi capitali provenienti da paesi emergenti sul mercato dell'arte, e quindi di tutto questo voi trovate una limpida sintesi in quegli 84 centimetri messi orizzontalmente, li ho misurati io, che sono i cataloghi delle aste newyorkesi del mese di maggio. Allora, in quel mese qua di maggio a New York sono andate vendute qualcosa come oltre 4.000 opere d'arte. Se noi dobbiamo fare una distinzione, la distinzione la possiamo fare, diciamo, per quanto riguarda il mercato dell'impressionist modern, oramai, diciamo, quella cultura artistica appartiene al museo, inteso nel senso proprio che appartiene alla storia, è codificata, eccetera, e quindi c'è stata tra gli invenduti e i venduti una sana selezione in base anche a quella che era l'intrinseca qualità degli oggetti. Per cui noi abbiamo visto che sono stati venduti degli oggetti a prezzi straordinari, un Leger meraviglioso a quasi 40 milioni di dollari e tante altre cose che magari recavano solo la firma di un artista importante, inesorabilmente invendute. Lì Il mercato, cioè il collezionista, cioè il gusto, cioè il museo, cioè l'utente, ha esercitato quella che è la sua naturale funzione, cioè il gusto, l'espressione di un parere sereno, libero e oggettivo che è filtrato, diciamo così, da una sorta di muraglia di quei 30 anni, 40 anni, 50 anni dalla data di esecuzione dell'opera a oggi e che consente una sorta di obiettività nell'esercitare appunto il giudizio. E la contemporaneità è diversa. E voglio dire, allora il catalogo del contemporaneo, tutto venduto e viva. Noi però siamo anche, e qui apro e chiudo una parentesi, siamo anche un po' Cassandre, per cui ogni volta ci chiediamo, ma questo mercato qui fino a quanto durerà? Chissà se questa volta crolla, no? C'è sempre questo mini sadismo serpeggiante, per cui noi vogliamo sempre che ci sia quel particolare di cronaca nera. E invece noi, appunto, come dicevo prima, dobbiamo rassicurarci in virtù di questa trasversalità di mercati. Però il problema del cosiddetto tutto venduto nelle aste del contemporaneo è anche aiutato dal fatto, diciamo così, intanto dello straordinario lavoro che svolgono le gallerie nel individuare, promuovere gli artisti che poi approdano al mercato delle aste, vengono invitati dai musei, circolano nelle grandi fiere internazionali che oggi, diciamo, hanno un ruolo fondamentalissimo nel sistema dell'arte, perché oggi nessuno ha più tempo di fare niente. Io mi ricordo 20 anni fa nella mia galleria la sera alle 6 arrivava la gente a discutere di arte, si parlava, si diceva. Adesso le gallerie sono dei laboratori dove si macinano idee, si fanno progetti, eccetera, dove ci sono magari centinaia, qualche migliaio di persone la sera dell'inaugurazione, però durante la mostra o durante i giorni di normale lavoro è difficile l'affluenza in considerevole numero del pubblico, perché il pubblico ha altro da fare. E quindi cosa c'è di meglio di una fiera che consente in tempo reale, trasversalmente, la visione delle proposte di 100-200 gallerie? E cosa c'è di meglio di 84 centimetri di catalogo che, sfogliandoli tutti in una volta, posto che uno non gli vada in acqua il cervello prima, possono vedere tutte quelle che sono le offerte del mercato e le quotazioni e aggiornarsi sul valore. Queste sono delle cose che i tempi moderni, la trasversalità e la globalizzazione hanno portato, arricchito e reso solido, a mio avviso, il mercato. Solido comunque sempre, diciamo così, con quelle che possono essere dei fattori che devono essere tenuti sempre molto ben presenti, e quindi la preoccupazione se un artista di 25 anni con un'opera targata 2007 o 2008, quest'opera la si ritrova già nel catalogo dell'asta, viene data direttamente dall'artista all'asta, perché oggi le case d'asta americane, soprattutto le major con le loro sedi in americano, bypassano e addirittura si approvvigionano direttamente dagli artisti, mettono queste opere in asta. Ecco, allora cosa succede se tutto questo meccanismo è continuamente in crescita? E lì è l'eterno problema, ma è l'eterno problema che ognuno di noi deve avere quando, non so, affronta l'acquisto di una casa, quando affronta l'acquisto di qualsiasi bene economico, cioè l'autoregolamentazione in base a un principio, che è l'unico principio che è quello che ci permette di vivere oggi, che è quello del buon senso, perché sennò oggi noi diventeremmo pazzi tutti quanti. Quindi il buon senso ci impone, a mio modesto avviso, la trasversalità del giudizio, il paragone dei cosiddetti valori, per cui a un certo punto, fatto salva la radicale distinzione tra il settore dell'impressionist e modern, cioè quello che, come dico, appartiene al museo, nel campo del cosiddetto contemporaneo, è bene che queste comparazioni dai cosiddetti utenti dell'arte, i compratori, i collezionisti, siano fatte per la loro salvaguardia. Questo è un fatto fondamentale. Poi, per quanto riguarda la descrizione in chiave letteraria, colorita, un po' alla Cyrano de Bergerac, della figura del gallerista che Massimo De Carlo ricavava da Zola, e devo dire la verità, questo è molto bello e mi ricorda certi miei esordi negli Stati Uniti, quando c'erano certi mercanti che erano proprio così. diciamo che oggi la figura del gallerista o del mercante, ma diciamo il gallerista, visto che stiamo parlando di arte contemporanea, è completamente diversa, e quindi quella che ne è, diciamo, la managerialità impone alla fine un anche aspetto estetico. L'abito non fa il monaco, ma lo aiuta ad essere, per cui è molto più difficile oggi che il gallerista abbia il naso rubizzo e il panciotto giallo e rosso, come tu molto dottamente, come ogni tua esternazione, l'hai descritto. Vi ringrazio.
Devo purtroppo concludere qui questa sessione, che però apre tutta una serie di problemi che sicuramente riaffronteremo con ancora maggiore profondità anche l'anno prossimo. E nel chiudere questa sessione vi ricordo che sta cominciando proprio in questo momento al Museo Internazionale delle Ceramiche, al MIC, un forum molto interessante sulle prospettive dei musei internazionali. Grazie a tutti.